Modem.
Posso confermare il rapporto delle nostre forze armate secondo cui per ogni terrorista ucciso a Gaza due civili hanno ugualmente perso la vita. Penso che le nostre cifre saranno confermate e se si confronta questo rapporto con qualsiasi altro conflitto in territorio urbano tra un esercito e un'organizzazione terroristica che usa i civili come scudi umani e che si insinua fra la popolazione civile, si scoprirà che questa proporzione è estremamente positiva e forse unica al mondo. Capisco che le vittime civili nella copertura mediatica suscitino vive emozioni, ma le nostre forze armate pubblicheranno un rapporto ufficiale con cifre e nomi. E allora si vedrà che noi prendiamo di mira i terroristi, non i civili, e che stiamo facendo grandi sforzi per continuare su questa strada. Targeting the terrorists. We are not after the civilians and we are going into great efforts
in order to keep it that way. Buongiorno e bentrovati a Modem, oggi con Paolo Dell'Oca in regia, su anche la copertina iniziale, Roberto Rosinelli ad assicurare la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Sono passati due mesi dal brutale attacco con cui Hamas ha massacrato oltre 1200 civili israeliani e ne ha sequestrati oltre 240, una parte dei quali nel frattempo rilasciati. Secondo le cifre palestinesi, confermate dall'ONU e indirettamente anche dallo stesso esercito israeliano, la reazione militare di Tel Aviv ha invece portato finora oltre 16.000 morti nella striscia di Gaza, di cui precisa Hamas il 70% donne e bambini. Centinaia di migliaia i feriti e gli sfollati interni in un territorio assediato appunto da due mesi, con devastanti conseguenze umanitarie, continua a denunciare giorno dopo giorno l'ONU. Dopo alcuni giorni di tregua, con lo scambio fra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, venerdì i combattimenti, i bombardamenti sono ripresi intensamente, così come è ripreso a salire il numero di morti. Ma quanto potrà continuare questa operazione militare israeliana? L'obiettivo dichiarato è annientare Hamas, ma è un obiettivo raggiungibile e a che prezzo? Sono domande che ci poniamo dal 7 ottobre, ma che vale la pena continuare a porsi, visto che nulla sembra poter fermare il conflitto in corso e di conseguenza la morte di migliaia di civili. Con noi oggi per discutere appunto di quanto potrebbe durare questo conflitto e come potrebbe concludersi, Lorenzo Camel, professore di storia contemporanea all'Università di Torino, autore di Terra contesa, Israele, Palestina e il peso della storia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Con noi anche Anna Bagaini, analista ISPI, postdottoranda alla Hebrew University a Gerusalemme. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
E con noi c'è anche il rabbino Chaim Fabrizio Cipriani, rabbino delle comunità ebraiche Etz Chaim in Italia e Kehilat Kedem in Francia. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
In apertura, nella copertina iniziale, abbiamo sentito il portavoce delle Forze Armate di Tel Aviv, il tenente colonnello Jonathan Cornicus, confermare che finora sono stati uccisi due civili per ognuno dei 5.000 miliziani di Hamas eliminati finora. Per l'esercito israeliano questo dato è, cito, tremendamente positivo, date le sfide del combattimento urbano. Lorenzo Camel, questo tremendamente positivo che noi traduciamo dall'inglese, come leggerlo?
Guardi, perfino il New York Times ha riconosciuto che il tasso di vittime prodotto in quasi due mesi da questa campagna ha pochi precedenti, bisogna risalire alla guerra del Vietnam o alcune addirittura alla seconda guerra mondiale. Secondo dati ufficiali che hanno forniti dall'UNICEF, sappiamo che sono stati uccisi oltre 6.000 bambini in oltre 50 giorni, 58-59 giorni, più o meno sono 120 bambini al giorno. Se lei considera quanto giustamente siamo stati oltraggiati dal fatto che in 21 mesi di guerra in Ucraina ne sono stati uccisi 510, quindi quasi un bambino al giorno, o in Siria 12.000 bambini in 11 anni, ovvero 3 al giorno. Ora questo conteggio macabro ovviamente è lì solo per ricordarci appunto che questa enormità, perché parliamo solo di bambini appunto di 6.000 bambini è qualcosa che deve urtare le coscienze e non può essere considerata come semplicemente, diciamo, parte di una guerra, proprio perché è quei dati che ci dicono che è qualche cosa di eccezionale. Vorrei anche ricordare che questo poi non avviene in un cosiddetto vacuum, che possiamo dire, avviene nell'ambito di un'operazione che è partita con delle precise dichiarazioni. Per esempio, sappiamo, il presidente israeliano ci ha detto che tutti i palestinesi sono responsabili per quello accaduto riguardante in relazione a Hamas. Sappiamo che il ministro della difesa ha parlato di animali umani e che i loro figli sono figli delle tenebre. Ovviamente questa deumanizzazione c'è anche dall'altra parte, è chiaro, sappiamo, oltre a maggior ragione dopo un attentato terroristico disumano come quello del quale si è macchiato Hamas, sappiamo che la disumanizzazione è anche dall'altra parte, ma dobbiamo sempre tenere in conto che qui c'è un forte dislivello. Abbiamo comunque da una parte un esercito con una potenza nucleare e dall'altra parte abbiamo un gruppo che ha anche una parte che riguarda appunto il terrorismo, ma che non ha per esempio degli aerei o la marina e via dicendo. Quindi questo disequilibrio è parte di questi numeri ai quali facevo riferimento.
Rabbino Cipriani, lei non è un analista, è però appunto un rabbino, una guida per la sua comunità, ha fondato in Italia il movimento Ezraim, che è un movimento per un ebraismo senza mura. Abbiamo sentito Lorenzo Camel parlare di questi numeri, ha detto questi numeri, queste cifre, questi morti dovrebbero urtare le coscienze. E Israele deve andare avanti a qualsiasi costo, anche a quello di migliaia di vittime civili palestinesi, donne e bambini.
Sono d'accordo che tutto dovrebbe ruotare le coscienze, non si può che essere d'accordo. Prima cosa, anche il fatto che i bambini siano usati come scudi umani dovrebbe ruotare le coscienze, il fatto che gli ospedali siano usati come basi militari, il fatto che l'informazione sia costantemente travestita anche deve ruotare le coscienze. Per il resto stiamo parlando di guerra e di conseguenza di qualcosa di grave, di tragico, e che non è mai, mai, mai qualcosa di preferibile, quantunque necessario, e questo è il problema. La cultura ebraica ha sempre apportato al mondo, ha creato l'idea che di cui detiene il copyright assoluto, che tutti gli esseri umani siano creati a immagine di Dio. Qualsiasi cosa questo voglia dire, io provo a capirlo da decenni, ma in qualche modo sicuramente l'idea che vi sia una dignità pari a ogni essere umano, a ogni popolo, a ogni cultura. E, la cultura ebraica ha anche sviluppato un'idea che trovo interessante dell'assoluto divieto di gioire per quando il nemico perisce o comunque viene sconfitto. Il famoso Midrash in cui Dio vieta alle schiere angeliche di inneggiare quando gli egiziani sono travolti dal mare, dicendo le mie creature stanno annegando in mare, non potete cantare. Quindi effettivamente c'è questo riconoscere la piena umanità di tutti. Naturalmente però c'è intanto un principio di legittima difesa che è sancito da tutta la nostra cultura fin dall'inizio, e anche di combattimento nei confronti del male assoluto, specie quando sappiamo che in questo gruppo, per quanto un gruppo che per fortuna non rappresenta la totalità di un popolo, vi è comunque appunto nello statuto la distruzione di Israele e quindi di tutto il mondo ebraico. Quindi insomma c'è l'idea di pace che è fondamentale, ma che non può che essere basata sulla giustizia. La giustizia è anche il permettere ai popoli di vivere in pace. In questo senso ricordo che le vittime palestinesi sono vittime di Hamas, non di Israele. Fino in fondo. È un problema molto complesso naturalmente, però c'è una idea di pace alla fine di tutto questo. Naturalmente ci vuole che tutto questo abbia una fine, e ci vuole che ci sia poi un percorso di pace con chi sarà in grado di discutere di pace davvero.
Ecco, a proposito dell'obiettivo, Anna Bagaini, l'obiettivo di Israele è quello dichiarato sin dall'inizio, l'eliminazione di Hamas. Questo è un obiettivo che Israele sta raggiungendo? E aggiungo anche un'altra domanda, in riferimento a quanto appena detto il Rabbino Cipriani, questo obiettivo a tutti i costi, insomma, da raggiungere a tutti i costi, è ancora un obiettivo comune all'insieme della popolazione in Israele?
Gli eventi del 7 ottobre hanno avuto un impatto devastante sugli israeliani, perché hanno toccato delle corde della narrativa collettiva legata soprattutto alla memoria dell'Olocausto, che ha ricompattato per certi versi la popolazione dopo tutti quei mesi in cui abbiamo letto sui giornali che vi era questa spaccatura profondissima rispetto alla riforma giudiziaria. Quindi l'iniziativa militare israeliana sicuramente è stata appoggiata da una larga parte di israeliani, direi la maggioranza, la quasi totalità. Detto questo, col procedere delle operazioni ci sono state delle spaccature, diciamo, delle voci che si sono levate in special modo riguardo due temi. Appunto, sicuramente l'impatto che queste operazioni hanno sulla popolazione civile di Gaza e il tema degli ostaggi. Infatti la tregua che è avvenuta settimana scorsa, che ha portato alla restituzione di alcuni ostaggi, non è stata ben vista da tutti gli israeliani, perché appunto c'è questa idea in Israele della pressante esigenza di eliminare Hamas dalla striscia, e molti erano contrari a questa tregua, non perché non si abbiano a cuore le sorti degli ostaggi, ma proprio perché veniva percepita come un favore fatto ad Hamas, dando tempo appunto all'organizzazione di organizzarsi, di appunto ottenere acqua, cibo, rifornimenti, e quindi questo ha suscitato appunto voci contrarie. Però in generale l'obiettivo fissato dal governo di emergenza, quindi dall'attuale governo, che non è più il governo di Benjamin Netanyahu, che ha governato fino a qualche giorno dopo il 7 ottobre, ovvero quello di eliminare Hamas dalla striscia, è ben chiaro nella testa degli israeliani, ma più largamente direi che il 7 ottobre è stato proprio una sveglia che ha fatto capire che lo status quo, che ormai vigeva da 15-20 anni, non è sostenibile. Non è più sostenibile, bisogna fare qualcosa per procedere con una soluzione di una situazione che era ormai impantanata. E quindi penso che per gettare un pochino di luce in tutta questa oscurità di questa tragedia, che forse l'occasione che si sta creando in questi giorni è proprio di provare a pensare a un futuro dopo questa operazione militare, che sicuramente è difficilissima, sicuramente sta portando un sacco di vittime civili palestinesi, un sacco di vittime tra i soldati israeliani, ma che potrebbe portare, se veramente riuscisse a terminare, eliminare Hamas, o comunque nel migliore dei casi a eliminarne la dirigenza, all'apertura di trattative per una soluzione più stabile, sia nella striscia che magari anche oltre la striscia, ecco.
Ma Lorenzo Camel, si può distruggere Hamas? Cioè, questo obiettivo è realizzabile?
Guardi, per risponderle mi permetta di fare un piccolo passo indietro. Secondo dati ufficiali delle Nazioni Unite, tra il gennaio del 2008 e un giorno prima dell'attacco terroristico di Hamas sono stati uccisi 6.407 civili palestinesi e 308 civili israeliani. Uno degli aspetti più frequentemente menzionati dalle autorità israeliane in questi giorni è che esiste un sacrosanto diritto a Israele a difendersi, e questo è certamente vero, nessuno lo può negare, ma esiste anche, o forse possiamo dire soprattutto, un diritto per milioni di palestinesi all'autodifesa nei riguardi di un'occupazione che va avanti da oltre mezzo secolo, e Hamas non rappresenta i palestinesi in generale. Sappiamo anche che Arab Barometer ha fatto un sondaggio nei giorni, nelle due settimane antecedenti a questo attacco terroristico, e anche una striscia di Gaza meno del 30% delle persone si sentivano in qualche maniera di non condannarlo, erano comunque contro in questo senso Hamas. Voglio anche dire, in questo senso prima si parlava di non riconoscere chi, ricordiamo che quando questo governo, il governo Netanyahu, ha giurato, uno dei basic principles, principi di base del governo, era che il popolo ebraico ha il diritto esclusivo e inalienabile su tutte le parti della terra di Israele, questo era il basic principle, e comprese anche la Giudea e la Samaria, quindi la Cisgiordania, e sappiamo che Netanyahu stesso era stato tre mesi fa alle Nazioni Unite con una grande mappa del Medio Oriente in cui c'era solo Israele tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Mi lascia anche dire che sono anche d'accordissimo sul fatto che gioire della morte degli altri e via dicendo è qualcosa di disumano e che va condannato in ogni forma, però appunto va condannato da tutte le parti. Io ho vissuto tanti anni in quella realtà, ci sono tantissimi video di piazze in cui si urla Mavet le Aravim, uccidiamo gli arabi e via dicendo. Queste forme di disumanizzazione, se la vediamo solo da una parte, o perché non conosciamo questa realtà in loco, oppure appunto perché tendiamo a immedesimarci più con qualcosa che è più familiare dalle nostre latitudini in Occidente. Invece questa disumanizzazione, questo gioire per la morte degli altri è molto visibile da entrambe le parti. Concludo con un'ultimissima cosa, appunto lei diceva di Hamas. Io credo che è molto difficile che si possa distruggere Hamas, però non è impossibile. Quello che è probabilmente impossibile è il fatto di pensare di distruggere l'idea che si possa anche di una resistenza, anche resistenza violenta che non ci piace, via dicendo, ma non si può pensare di eliminare una resistenza contro un'oppressione strutturale che va avanti da oltre mezzo secolo. È l'unico contesto al mondo, quello del quale stiamo parlando, per esempio la Cisgiordania, in cui da oltre mezzo secolo ci sono milioni di civili che sono soggetti a tribunali militari. Stando a dati ufficiali israeliani, il tasso di condanna per queste persone è pari al 99,74%. E dirò di più, questo è l'unico contesto in tutto il mondo, e lo sottolineo, in cui ci sono dei tribunali militari giovanili, ovvero tribunali per ragazzi tra i 13 e 15 anni. Non c'è in nessun'altra parte del mondo un contesto in cui ci sono tribunali militari giovanili. Ora, questo per dire che c'è un vulcano enorme. Noi ovviamente rigettiamo in ogni forma la deumanizzazione e la violenza che parte ed arriva e vediamo, è visibile a entrambe le parti. Rigettiamo con forza e sdegno l'attentato disumano e terroristico di Hamas, che si è macchiato anche appunto di raccapriccianti episodi riguardanti violenze sessuali e via dicendo. Dunque rigettiamo tutto questo, ma se non vediamo quel vulcano e se ci mettiamo solamente prestiamo attenzione solamente alla violenza da una parte, quando ci dimentichiamo che siamo in un contesto in cui c'è una potenza occupante, ci sono milioni di civili soggetti a una occupazione militare da oltre mezzo secolo, è così assente alle nostre latitudini, io temo che la violenza continuerà sempre, noi continueremo a condannare appunto queste eruzioni del vulcano che ci disgustano, ma appunto quella violenza strutturale sarà lì e rimarrà lì, sarà invisibile forse alle nostre latitudini, ma rimarrà lì e risulterà ancora.
Rabbino Cipriani, proprio su questo aspetto, su questo vulcano di cui parla Lorenzo Camel, secondo uno studio commissionato da un generale dell'esercito, a un generale dell'esercito americano in pensione, si stima che per ogni civile ucciso a Gaza vengano reclutati circa 10 terroristi. Ecco, l'attacco del 7 ottobre è stato estremamente traumatico perché è stato un attacco su un territorio che era considerato per gli ebrei di tutto il mondo, quello di Israele, forse l'unico posto davvero sicuro. Ma queste uccisioni di palestinesi, di civili palestinesi, se davvero ad un civile palestinese morto corrispondono nuovi 10 aderenti a un gruppo come Hamas, l'obiettivo di difendersi per Israele rischia di diventare impossibile.
Non ne sono del tutto certo, intanto perché comunque la situazione di reale insicurezza, lo abbiamo visto il 7 ottobre, era precedente e sicuramente molto complicato decapitare un'organizzazione come Hamas, però la storia ci mostra che talvolta è possibile rendere, diciamo, politicamente irrilevanti determinati movimenti, determinati tipi di pensiero, anche se non possono mai essere cancellati del tutto, anche la storia più recente lo mostra. Per il resto mi permetto di notare che è importante non confondere i campi, voglio dire, si è parlato del gioire per la morte del nemico, eccetera. In Israele, diversamente da Palestina, non viene insegnato a scuola. Non viene insegnato a scuola. E anche se è vero che c'è una situazione molto tesa, in nessun caso si può riferire quanto avvenuto il 7 ottobre e quanto avvenuto prima, perché c'è una responsabilità precisa che non può e non deve mai essere ricondotta, altrimenti ci troviamo, mi viene in mente Marek Halter quando scrive, c'è una tendenza degli intellettuali e dei giornalisti che prima di condannare cercano spiegazioni o scusanti. E dice: nulla mi fa adirare quando si usa la parola disperazione dopo un attentato. E Alter, avevo anche segnato, cita Chateaubriand, quando dice: mai l'assassino sarà ai miei occhi un oggetto di ammirazione, un argomento di libertà. Non conosco niente di più servile, disprezzabile, vile e ottuso di un terrorista. Il terrorismo non ha mai nessun tipo di scusante. C'è una disproporzione, cosa che Hamas sapeva e ha probabilmente cercato. Non sta a Israele farsi scusare per questa disproporzione, usa i mezzi che ha e che erano assolutamente noti. La cosa a livello sulla domanda che mi ha posto sulla situazione di sicurezza o di non sicurezza, tutto dipenderà dal fatto che si sostenga o meno Israele e che si riconosca o meno in ambito internazionale che la lotta di Israele giova a tutte le democrazie occidentali. Perché, come molti fanno notare, molti ricercatori, penso Fukuyama, a partire dopo l'11 settembre, fanno notare insomma che per questo tipo di terrorismo il nemico assoluto è la concezione occidentale della laicità, dei diritti. E tutto questo non è un conflitto territoriale, non lo è, bisogna proprio metterlo, è un altro tipo di conflitto e va visto in questo senso. Quindi il discorso della sicurezza anche di Israele dipenderà dalla capacità, penso, della società di rendersi conto che sta lottando sicuramente in primis per la propria sopravvivenza, ma in realtà anche per tutto il resto del mondo occidentale, che questo tipo di società come quella di Hamas, ripeto di Hamas, che non va confuso col resto, ancorché il resto deve saper prendere le distanze, assolutamente non vuole.
Anna Bagaini, ma proprio in merito a quello che può essere, diciamo, l'influenza, l'intervento della comunità internazionale, è vero che a parole sembra che più che a legittimare la difesa di Israele, ci siano delle dichiarazioni che invitano Israele a contenere la propria azione. Penso per esempio a quanto detto dalla vicepresidente statunitense Kamala Harris, che si trovava a Dubai per la COP28, che ha detto che sono troppi palestinesi innocenti uccisi. Ecco, come leggere l'intervento, per esempio, appunto degli Stati Uniti che comunque sostengono Israele, ma che comunque almeno a parole dicono, non esagerate.
Penso che bisogna leggere questa situazione analizzando due livelli diversi. Allora, sicuramente c'è un livello umano, e lo torniamo a ripetere, sicuramente tutti questi numeri di morti sono cifre scioccanti, come lo sono stati i fatti del 7 ottobre, e di conseguenza ci devono essere dei segnali ricordino, no? Di usare una certa attenzione in questa situazione delicata. Detto questo, però, analizzando un piano diciamo, di politica internazionale, oserei dire che non solo gli Stati Uniti, ma anche fondamentalmente i paesi aderenti alla Lega Araba, e quindi che storicamente sostengono la causa palestinese, non siano pronti fino in fondo a opporsi all'azione israeliana, ma forse perché capiscono che sia necessaria per procedere, diciamo, con un tentativo di ordine o di alleanza in Medio Oriente. Non dimentichiamoci che prima degli attacchi del 7 ottobre Israele aveva sottoscritto gli accordi di Abramo, che comunque sembra stiano reggendo, aveva iniziato un processo di normalizzazione con l'Arabia Saudita, che non sembra totalmente escluso dai giochi, e soprattutto ricordiamo che l'attacco del 7 ottobre, che sembra totalmente estemporaneo, soprattutto anche dal punto di vista della possibile reazione di Israele, perché quando Hamas ha deciso di colpire Israele in questo modo era perfettamente cosciente della reazione che avrebbe ottenuto, e quindi sembra, perdonatemi il gioco di parole, in un certo senso un attacco totalmente kamikaze, irrazionale. E invece noi dobbiamo ricordarci che è avvenuto proprio nel momento in cui questo avvicinamento di Israele con l'Arabia Saudita sembrava starsi concretizzando, e quindi si può anche leggere questo attentato, questi attentati del 7 ottobre, come un tentativo di scompaginare un tentativo di creazione di un Medio Oriente differente, in cui probabilmente attori come Hamas, Hezbollah, l'Iran stesso si sarebbero trovati completamente isolati. E quindi una lettura possibile che si può dare, questa è una possibilità, non dico assolutamente che sia la verità dei fatti, sono delle riflessioni che uno può fare in luce dei fatti che sono accaduti, non ci sia un volere regionale o internazionale per fare in modo che questo attacco di Israele cessi, perché in fin dei conti forse la distruzione, se non possibile completamente al 90%, al 90% di Hamas, in qualche modo può fare il gioco forza in una politica regionale. E aggiungo, ricordiamoci che gli Stati Uniti da una parte fanno queste dichiarazioni, ma dall'altra stanno fornendo ad Israele degli strumenti bellici, cioè gli armamenti, che sono in grado di perforare i famigerati tunnel, che sono in grado di operare in un certo modo particolare nella striscia per portare appunto a termine l'obiettivo, che è quello di distruggere la leadership di Hamas nella striscia. E ricordiamoci anche che sempre in seno a tutta l'impalcatura degli accordi di Abramo, di sottofondo c'è sempre stato questo leitmotiv del
so che lei deve andare anche, Anna Bagaini,
sì, sto guardando due secondi. Termino due secondi e vado. Riconosciamo Israele a fronte di una normalizzazione dei rapporti con i palestinesi, del riconoscimento di uno Stato palestinese. Ecco, ricordiamoci che probabilmente andare verso questa direzione potrebbe aiutare per la prima volta a incanalare delle energie, delle risorse verso la realizzazione dei due Stati, che ricordiamo, e voglio sottolineare questa cosa, che il governo Netanyahu sicuramente non solo quest'ultimo, ma anche i precedenti, era fervente oppositore di questa linea, ma da decenni l'intelligence e gli apparati di sicurezza militari israeliani sottolineano la creazione di due stati come l'unica possibilità veramente fattibile per un Israele comunque sicuro, e non a caso questa divisione di vedute.
Siamo in chiusura, devo interromperla, mi dispiace, avrei ancora un'ultima.
politica e quella militare. Grazie
sì.
mille.
Grazie a lei. Un'ultima rapidissima domanda, ho 30 secondi a Lorenzo Camel, perché c'è anche un altro aspetto, è quello del fatto che piuttosto che due stati c'è l'opzione di un'espulsione dei palestinesi dalla striscia di Gaza con la forza. Ecco, questa è una realtà concreta?
Guarda, innanzitutto penso non si debba confondere l'idea di scusare nessuno che io conosca lo fa e conoscere il contesto di cui si parla. Voglio dire che nella striscia di Gaza le moschee sono passate dal 1967, erano 200 a 600 nel
lo so, devo però chiederle di rispondere alla domanda sì. perché siamo allora, in chiusura, mi spiace.
La risposta è che la striscia di Gaza è composta per il 70% da profughi che sono stati espulsi da città vicine alla striscia di Gaza, come che poi sono diventate Sderot, Ramere e Beri. E oggi sappiamo che ci sono dei piani ufficiali dal ministro dell'intelligence dell'espulsione di massa di questi che sono profughi della guerra del 48 per andare nel Sinai. Dunque ci sono forti possibilità che questo accada, lo sapremo nel momento in cui adesso i palestinesi hanno provato alcuni a ritornare nelle loro case nel nord della striscia di Gaza e gli è stato impedito, gli è stato sparato contro durante la pausa che c'è stata di una settimana. Lo vedremo, ma appunto ci sono dei piani ufficiali da parte delle autorità israeliane in quella direzione, non sono diciamo gossip o rumors, sono piani ufficiali. Ovviamente nessuno può dirlo con certezza, ma il fatto che ci siano dovrebbe già spaventare molto le persone che ci ascoltano.
Io vi ringrazio, ringrazio chi ci ha ascoltato, sicuramente torneremo a parlare di questo conflitto, lo abbiamo visto che comunque vede dei fronti contrapposti. Grazie e buona giornata.